Bene, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Segretario, facciamo l'appello.
Lorenzetti Gianni.
Presente.
Tomè Katia.
Presente.
Don Ginotti Giovanni. Sordi Elisabetta.
Presente.
Camilla Bianchi. Ricciardi Claudio. Omar Tognini. Assente. Lecchini Massimo.
Sono.
Bernardi Doris.
Presente.
Giacobinelli Diego. Assente. Dazzi Guido. 9 presenti, 2 assenti, seduta valida.
Scrutatori, facciamo tutto in casa. Dazzi, Longinotti e Ricciardi. E manca due, sì, Tognini e Giacobinelli. Bene, cominciamo il tour de force del bilancio di previsione. Quest'anno in modo inedito con un inizio prima del solito, diciamo, importante. Allora, metto primo punto all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 23 novembre del 2023, che è favorevole.
Si riesce a capire.
Allora, in sala unanimità dei presenti, vedo le mani alzate di tutti. Loris, non ti vediamo, alza la mano anche te. Bene, quindi unanimità dei presenti. Punto 2, comunicazione del Presidente. Vi volevo comunicare ai consiglieri che faremo una convocazione d'urgenza del Consiglio Provinciale per venerdì della prossima settimana, venerdì 15 alle ore 9, per la questione del dimensionamento scolastico. In tutta la provincia, sia all'interno dell'ente provinciale che nelle conferenze zonali della Lunigiana e della Costa, si sono aperte un po' le concertazioni rispetto a quelli che sono gli accorpamenti. La questione è nodosa, è una questione non semplice da uscirne, con delle posizioni ovviamente che sono anche abbastanza radicate rispetto alle conferenze zonali, ma anche per quella che è la competenza più strettamente della provincia sul Marconi, che è l'unico istituto superiore che è sottodimensionato. C'è un gran lavoro che dovrà essere fatto di qui alla metà della prossima settimana, quindi vi avviso tutti, non faremo la conferenza dei capigruppo, che però vi arriverà la convocazione d'urgenza, la faremo giusto le 24 ore prima, perché non siamo in grado oggi di avere una base di delibera che deve essere caricata, per cui fino a che non abbiamo chiuso i percorsi, francamente è impossibile fare la convocazione. Quindi siete tutti allertati, mi auguro che io vorrei anche sentirvi tutti, ecco, rispetto, una volta che abbiamo una sintesi di quello che è venuto dalle conferenze zonali, vorrei magari si trovasse anche 10 minuti di tempo, magari il giovedì, per vederci anche online al volo, per capire cosa ne pensate rispetto a quello che ne è venuto fuori, perché insomma la situazione che ci consentiva anche alla fine di salvare un istituto, da quello che capisco, riesco ad intuire, mi sembra che non riusciremo a salvare nessuno degli istituti, perché se ognuno rimane sulle proprie posizioni, in una fase concertativa non ce la facciamo. Allora avremo un'altra strada, ed è quella del Consiglio Provinciale. Cioè il Consiglio Provinciale dovrebbe essere chiamato a prendere a fare una scelta diversa da quella delle conferenze zonali, per cui io, quindi, da solo non, questa cosa non la faccio, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno, per cui mi vorrei confrontare anche con voi per dire se prendiamo quello che ci viene dato dalle conferenze zonali, lo impacchettiamo e lo mandiamo, oppure se c'è la necessità di dover prendere una posizione politica all'interno del Consiglio Provinciale. Ma ecco, mi rimetterò anche al vostro consiglio e alle vostre idee. Per cui vi chiedo ormai di fare anche questo sacrificio, di darmi una disponibilità, ve lo faremo sapere, ma io presumo per giovedì, o nel primo pomeriggio o nella mattinata, o in tarda mattinata, ma forse meglio nel primo pomeriggio, una riunione online per capire un po' anche il vostro orientamento e per arrivare qui con delle posizioni che siano state quantomeno, possono essere anche diversificate, ma che siano state concertate anche tra di noi rispetto a quello che arriva dalle conferenze zonali. Bene, quindi passiamo al punto 3, che è l'adozione del bilancio di previsione 2024-2026. Ciampi, ci metti in condivisione le slide, che forse riusciamo... La proroga è un accorpamento, il 18, lunedì 18 la regione vuole l'atto, se non c'è l'atto il 18 faranno loro, ma insomma mi sembrerebbe di dire che, come dire, non è non sarebbe una grande cosa. Ora, va bene stare con i frati, zappare l'orto o legare i buoi dove vuole il padrone, però anche fare proprio Ponzio Pilato no, ecco, diciamo che su questo almeno... mi piacerebbe che si prendesse una posizione, poi sono aperto a tutto. Allora, hanno pubblicato le slide, immagino che le vediate, la Claudia, la dottoressa Bigi, che ringrazio per il lavoro fatto, perché davvero presentare il bilancio di previsione con i chiari di luna che sono in provincia, lo dico non per, sono parole di circostanza, ma sono davvero sentite nel ringraziamento del lavoro importante che ha fatto e che ci consentirà dal 1° gennaio del 2024 di essere subito operativi rispetto a tutte le cose che dobbiamo fare, quindi non andiamo al netto dell'obbligatorietà di bilancio, perché poi che va fatto entro il 31-12, poi salvo, vedremo. È già arrivato al 29 febbraio, insomma, però al netto di questo noi saremo in grado di cominciare, pochi soldi, ma di cominciare. Vedete che nelle premesse ha messo una slide con riferimento a Leonardo da Vinci e Pacioli, Luca Pacioli, che alla fine, verso la metà del 1400, dal 1400 al 1500, di fatto, la sintetizzo, ha inventato il pareggio di bilancio. Quindi noi non ci siamo... Sì, lo ha inventato la contabilità, però poi alla fine il pareggio di bilancio l'ha inventato lui, perché non andare a letto se i conti non sono in pareggio. Questa è la sostanza. È entrato anche Diego.
Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ho avuto un inconveniente.
Nessun problema, abbiamo iniziato adesso. Ti sei perso solo l'approvazione dei verbali. E no, ti aggiungo anche a te che il 15 dovremmo fare un consiglio straordinario e vi arriverà la convocazione entro le 24 ore, ma lo sapete già, siete informati che alle 9 il 15 dobbiamo fare il consiglio sul dimensionamento scolastico. Quindi insomma, questa è la pillola della Claudia.
Va bene, va bene, va bene.
Vado avanti io, posso... Allora, l'abbiamo schematizzato in questo modo che ormai è anche abbastanza, l'abbiamo usato negli anni precedenti e quindi collaudato questo schema che ci fa comprendere bene, senza entrare nei tantissimi numeri che sono dentro il bilancio, e questa è una tabella che ci rende una fotografia, ricordando a me quelle che sono, di cosa vive la provincia. La provincia vive di tre entrate fondamentali, che sono il tributo, la TEFA, sono la famosa percentuale sull'immondizia, sulla TARI, che viene pagata dai comuni, quindi dai cittadini, e c'è un pezzo che vale nel bilancio della provincia di Massa Carrara 1.930.000 euro, quasi 2 milioni di euro. L'imposta provinciale di trascrizione, che è non vincolato, che vale 5.480.000 euro. L'imposta sull'assicurazione di responsabilità civile non vincolato, che vale 7 milioni e 800 mila euro. Sono entrate, e tra l'altro non ci consentono neanche di avere una previsione che ci rende tranquilli, no? A differenza di quelle che sono le previsioni che ormai anche all'interno dei comuni più o meno sono consolidate, all'interno dei comuni l'IMU o altre entrate sono dei numeri che più o meno non variano molto rispetto invece a quella che è la varianza di questi due soprattutto tributi, l'imposta provinciale di trascrizione e l'imposta delle assicurazioni. Insomma, il tutto vale per l'ente provinciale 15.210.000 euro. Sottolineiamo che quest'anno le entrate di IPT e RCA rispetto all'anno precedente hanno, come dire, subito un po' di variazioni, non malissimo, pensavamo peggio, erano cominciate con una previsione molto più bassa rispetto all'anno precedente. Nel 2022 si sono attestate, come vedete, ai 5.080.000 euro. Per quanto riguarda l'IPT, le RCA 7.800.000 euro nella previsione assestata. L'incassato reale poi alla fine è stato di poco più di 5 milioni di euro per una e 7 milioni e mezzo per l'altra. Cioè, già questo vi fa vedere nel 2022, dalla previsione arrivare poi all'incassato realmente, quante variazioni sono state fatte rispetto anche alle prudenziali previsioni che durante l'anno ci hanno portato a una diminuzione sensibile. Nel 2023, per fortuna, l'assestato ad oggi, ma poi dovremo vedere cosa succederà a gennaio quando realmente saranno incassate, quindi ancora oggi noi facciamo una previsione dopo l'assestamento che abbiamo fatto ad agosto, a luglio, quindi vedete che la previsione per il 2023 si attesta intorno ai 5.483.000 euro e la RCA a 7.800.000 euro, che rispetto al 2022 sono leggermente migliori e che quindi questo ci fa sperare, ma insomma non come avremmo voluto, come desiderato, o comunque quanto erano negli anni pre-Covid, che erano delle cifre molto più importanti. La previsione di entrata la manteniamo con un po' di prudenza, ma niente, insomma, virgole, sui 5.480 per l'IPT e 7.800 per quanto riguarda l'RC auto. C'è una slide, vedete qui, che ci dà l'idea dell'andamento mensile delle entrate del 2022 e del 2023, dove si vedono i mesi in cui siamo andati un po' più in sofferenza e i mesi dove è andata meglio. Questa è l'IPT, idem per la RC, per la RC auto. E a tutto questo va fatto un calcolo per quello che è il prelievo forzoso dello Stato, cioè se noi avessimo di fatto tutte queste risorse potremmo dire di essere una provincia in grado di fare tante cose, una provincia con delle risorse importanti. Cioè, voi dovete sapere che nel panorama regionale, ma nel panorama nazionale, la provincia di Massa Carrara è tra quelle che lascia maggiormente il prelievo forzoso allo Stato, è tra le più alte, siamo intorno al 60% di retrocessione allo Stato. Ci sono delle province che invece hanno una retrocessione più bassa, intorno al 50, qualcuno anche sotto il 45. Diciamo che ieri Antonelli martedì Antonelli, che è il direttore nazionale di UPI, approfittando della presenza dell'assessore Ciofo, ha detto: lo sa perché la provincia di Lucca, che addirittura va oltre il 60%, la provincia di Massa e altre province sono così alte? Perché la regione Toscana, rispetto ad altre regioni, si è portata a casa tutta una serie di competenze che poi sono significati denari, sono significati soldi, e in questi soldi ovviamente il prelievo va a contare percentualmente molto di più rispetto a altre regioni d'Italia che non hanno avuto, quindi hanno un prelievo che è molto più basso rispetto a quello che è attestato in Toscana, e la nostra provincia è una di quelle che ha, li vedete poi in fondo, c'è la percentuale che è vicino al 50%. Quindi abbiamo un trasferimento dello Stato, che è la legge 190, la finanziaria del 2015, sono, c'è stato un prelievo nel 2022 di 13.871, nel 2023 sono 13.862, la previsione del 2024 13.850.000 euro. Il contributo dello Stato per ammortizzare il trasferimento sarà per il 2024 7.145.000 euro. Totale del contributo del concorso alla finanza pubblica da parte della provincia di Massa Carrara sono 6.704.000 euro. No. Il segretario diceva se l'adeguamento, se i numeri tengono in considerazione il previsto taglio di cui oggi si parla, ma che ovviamente è ancora in fase di concertazione e si riferisce ai 100 milioni di euro che dovrebbero essere tagliati nel comparto delle province a livello nazionale, che sarebbero per noi una cifra non indifferente, così a spanne, calcolandola sulle percentuali che noi abbiamo, e si attesterebbe su un prelievo ulteriore tra una cifra che sta tra i 400 mila euro, tra i 300 e i 400 mila euro, 380 mila euro, una cosa del genere. Insomma, fatti i conti a spanne. Noi oggi non li abbiamo considerati perché non li abbiamo considerati perché nulla ci dice di quanto sarà il taglio, e quindi tutto sarebbe messo come un errore. Sappiamo anche che il bilancio di previsione, come abbiamo sempre fatto, perché noi abbiamo fatto dei bilanci di previsione anche negli anni scorsi, ma non abbiamo detto che un minuto dopo si dà fuoco e fiamme a tutto quello che abbiamo previsto. Abbiamo sempre detto che nella previsione ottimale quelle sono le cifre, ma che avremmo dovuto mantenere la prudenza adeguata all'ente per espendere le risorse in modo adeguato e proporzionale all'andamento e alle entrate che sarebbero arrivate. Diciamo che anche per questa volta non cambieremo l'atteggiamento. Non è che noi il giorno dopo, dal 2 di gennaio, sulla spesa libera, sulla spesa corrente, abbiamo 500.000 euro, vedrete dopo più o meno la cifra che abbiamo a disposizione è quella, li mettiamo subito alla corsa. Dovremo avere un'attenzione per capire cosa succederà, ne avremo già contesa, perché la legge di bilancio entro il Natale dovrà essere approvata, siamo nella fase di concertazione tra gli enti locali e il governo, speriamo che il governo trovi le risorse per abbassare quantomeno quello che sarà il prelievo forzoso degli ulteriori 100 milioni di euro. Quindi le entrate tributarie provinciali per l'anno 2023 erano di 15.213.000 euro, per l'anno 2024 15.210.000 euro. Con questo prelievo che vi ho appena detto rispetto del 2024 di 6.700.000, ci consegna un quadro del 44% del prelievo da parte dello Stato. Rispetto al 2023 abbiamo un ulteriore beneficio, perché abbiamo una leggerissima diminuzione della percentuale rispetto al 2023, perché nell'accordo dello Stato, parliamo del governo Draghi, era stata riconosciuta una quota annua di qui al 2033 che prevedeva accrescere nel comparto delle province complessivamente 450 milioni di euro, che per la provincia di Massa Carrara sono contate 132.700 euro. Questo è il conto totale. È chiaro che questa schizofrenia nella quale da una parte abbiamo le nostre risorse e te ne prendono una percentuale, dall'altra te le ridanno in base a tutta una serie di calcoli, di situazioni, veramente è una cosa che grida vendetta, ma questo abbiamo, con questo dobbiamo fare i conti noi li faremo come abbiamo sempre fatto. Quindi per effetto del prelievo forzoso noi ci troveremo una disponibilità nella spesa corrente nell'anno 2024 di 8.500.000, con quel leggero miglioramento che vedete dagli 8.372.000 del 2023. Nel 2024 abbiamo una cifra leggermente più alta. Altre entrate correnti senza il vincolo di destinazione sono nel 2024 sono 3.274.346, e tra queste è compreso il contributo dello Stato per l'esercizio delle funzioni fondamentali previste nella legge di bilancio del 2019, sempre per quel meccanismo che vi dicevo prima, da una parte ti danno, da una parte ti tolgono, da una parte ti danno, quindi noi aumentiamo gli oltre 8 milioni di euro, li aumentiamo di queste ulteriori risorse di 3 milioni 274, attestando quindi il totale delle entrate finanziarie, così come vi ho raccontato, di una cifra che sta intorno ai 12 milioni, per l'esattezza 11 milioni 779 mila euro. Con questo dobbiamo fare i conti. Dove vanno questi soldi? Un pezzo vengono accantonati per legge, quindi siamo obbligati a fare degli accantonamenti, un parte al fondo di riserva sono quasi 100.000 euro, fondo crediti dubbia esigibilità 32.623,39 euro, altri accantonamenti, tra i quali l'indennità di fine mandato, il fondo contenzioso, il fondo rischi futuri, quindi tutta una serie di accantonamenti contano 126.000 euro, di cui 100.000 euro sono dal fondo rischi futuri, cioè tutti sappiamo che negli enti ci sono, come vediamo oggi che succederà nei prossimi punti all'ordine del giorno, in base a una sentenza del Tribunale, sono arrivate da pagare delle somme che noi abbiamo trovato nell'ambito del bilancio, ma che se abbiamo un accantonamento, quindi rispetto a quello che potrebbe succedere sui rischi di alcuni contenziosi o di alcune cose, noi siamo quindi in grado di poterli di sopportare fino a delle cifre accettabili. I costi ovviamente vanno, diciamo, chi fa la parte da leone in tutto il meccanismo dei costi sono i costi del personale, che sono 5.272.000 e sono anche leggermente incrementati perché c'è stato l'adeguamento contrattuale rispetto agli anni precedenti, tutta una serie di rivalutazioni, Istat e quant'altro, anche qualche assunzione, ma forse nel saldo delle assunzioni e dei pensionamenti probabilmente siamo ancora in deficit, non so se li abbiamo coperti tutti. Comunque vedete che 5.300.000 quasi vanno a pagare il personale. Qui abbiamo messo a titolo esemplificativo i costi principali: l'energia elettrica 485.000 euro, 1.100.000 di riscaldamento, l'acqua, gli affitti che quest'anno, come vedete, sono sottolineati in rosso. Sono costi che ci saranno ancora, speriamo per poco, fino a quantomeno al 2026, forse prima, e sono soprattutto i costi degli affitti che noi paghiamo per il convitto, l'alberghiero, le Rossi e tutto quello che voi sapete che abbiamo dovuto fare in questi anni per garantire la possibilità agli studenti di andare a scuola mentre noi li ristrutturiamo, li costruiamo le scuole nuove. Assicurazioni, pulizia locali, tributi, poi ci sono ovviamente come tra le quote più importanti ci sono i mutui, la quota interesse 1.430.000 euro, la quota capitale sono 625.000 euro, quest'anno il 2024 avremo il beneficio della rinegoziazione dei mutui, quindi questo è una cosa temporanea, ce l'abbiamo avuta nel 2023, l'abbiamo nel 2024, non l'avremo più negli anni a venire. Anche questo è un elemento di preoccupazione rispetto a quello che può essere il bilancio del 2025. Spese da contratti 208.000 euro, ora è anche vero che i contratti abbiamo fatto dei contratti milionari e quindi insomma le spese relative ai contratti sono molto alte, io spererei di pagarli sempre questi cifre, che significa che si fanno lavori, ma insomma sono cifre importanti. Manutenzione fabbricati 370.000 euro, manutenzione ordinaria strade 200.000 euro, varie 812.000 euro, c'è tutta una sfilata, le vedete allegate nel documento che portano insomma una cifra importante complessivamente, ma sono cifre molto più modeste rispetto a quelle che abbiamo elencato e quelle che abbiamo fatto. Quindi maggiore spesa corrente nel 2024 rispetto al 2023 per, come vi dicevo, gli affitti della scuola del Rossi alla Vallerga 230.000 euro, manutenzione ordinaria delle scuole 240.000 euro, manutenzione ordinaria delle strade 150.000 euro. Minore spesa corrente nel 2024 rispetto al 2023 a seguito della rinegoziazione dei mutui, come vi dicevo, insomma ve l'ho già in qualche modo accennata precedentemente, e con la quota capitale di rimborso di mutui sono meno 765.000 euro. Al netto delle spese incomprimibili, per il 2024 sono stanziati, con risorse proprie per manutenzione ordinaria, 200.000 euro per le strade e 370.000 euro per i fabbricati. Cioè, al netto di, nel saldo, quello che rimane, abbiamo allocato 200 sulle strade e 370 sui fabbricati. Vi ricorderete che l'anno scorso nel bilancio di previsione le cifre erano molto più modeste, mi pare intorno ai 350.000 euro tra le strade e i fabbricati. Poi, per fortuna, con l'andamento del bilancio, lo abbiamo, anche con le variazioni che abbiamo fatto, lo abbiamo adeguato. Quest'anno partiamo meglio, non so se riusciremo a migliorare strada facendo, forse si peggiorerà, speriamo di no. Ci sono poi ulteriori entrate, che sono l'indennizzo usura strade con i trasporti eccezionali, che contano 240.000 euro. Questo era andato, ormai, come dire, diciamo, il 2023 è stato un dato assestato rispetto anche a quello che è successo con la nota vicenda giudiziaria di chi, come dire, non versava tutte le risorse, quindi sono anche aumentate. Mi pare che nel passato erano cifre che stavano intorno ai 200.000 euro, se andiamo indietro di qualche 180.000 euro, e oggi si può ragionare su un assestamento intorno ai 240.000 euro, quindi con un leggero miglioramento. Che verranno impiegati nei beni di consumo 60.000 euro, servizi vari 167.000 euro, trasferimenti, acquisti beni durevoli, canone software, di assistenza dei software 6.100 euro, ma non sono che noi paghiamo 6.100 euro del canone software, questi verranno messi lì, ma se andate a vedere i conti di quanto ci costano i canoni di assistenza, la cifra è molto più importante ed è una cifra che è anche lievitata rispetto agli anni precedenti. Ora non vado a memoria, ma mi pare che siamo una cifra che si avvicina ai 100.000 euro, no? Si avvicina ai 100.000 euro. È legato a quella, a 100. Digitalizzazione. Il risparmio della digitalizzazione, quindi insomma, per darvi un quadro complessivo. Poi abbiamo le entrate a destinazione vincolata, sono le risorse della legge di stabilità 2005-2017 che ci consente, ci ha dato le risorse da investire sulle strade, che mi pare che finisca che le finiscano, insomma, queste risorse nel 2025. Questa è l'ultima? Sì, quello del Ministero del MIT, del Ministero dell'Interno, era una, ma mi sembrava un pochino più lontano del 24. Insomma, è una cifra che ogni anno è quella, e tutti gli anni poi decidiamo dove metterla, se sulle frane o sui piani viari, e sono quelle già programmate, sono tutte quelle programmate. Poi c'è sono le risorse della messa in sicurezza dei ponti e viadotti, tra l'altro, come dire, anche lì abbiamo cominciato a prendere il via, sono state pubblicate le gare proprio ieri di Zeri, di Filattiera, di Pontremoli, sono cinque, sono di Comano, cifre importanti. C'è sempre il contributo del Ministero delle Infrastrutture, sono 718.000 euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria. Ci sono i trasferimenti della Regione Toscana per l'unica strada regionale che noi abbiamo, che ammontano a 400.000 euro e 200.000 euro per la ristrutturazione dei ponti. Gli interventi straordinari per la rete viaria al triennio 24-26, relativi ai trasferimenti illustrati, lo potete vedere e verificare all'interno del DUP, del documento, cosa è previsto e cosa c'è. Sì, se vogliamo, non so se volete dirlo, ora magari lo diciamo ai sindaci. Ora qui il consiglio, mi pare che un po' l'abbiamo visti talmente tante volte che i numeri sono quelli, poi hanno gli atti, i sindaci magari glielo spieghiamo a loro. c'è il, poi ci sono le risorse del Piano Nazionale di Complementare 2024-2026, sono gli investimenti complementari al PNRR, che però hanno le stesse regole che sono quelle delle aree interne dei tre comuni che noi abbiamo, Fivizzano, Comano e Zeri, sono i tre comuni delle aree interne, con gli interventi su Zeri, sull'SP 37 Pontremoli Zeri, 276.000 euro, lavori consolidamento del piano viabile e sulla SP 10 nel comune di Fivizzano 125.000 euro, e poi c'è Comano 150.000 euro, il consolidamento della scarpata a monte sulla SP 25. Queste sono quelle programmate, avevamo programmato un pezzo, la prima parte delle risorse, quelle più importanti, erano andate a Lucca. Noi qui sapete che siamo insieme alle aree interne di Lucca, abbiamo iniziato l'anno scorso quel pezzettino, abbiamo iniziato a Zeri, e poi ora quest'anno verranno poi investiti anche negli altri territori. Avevamo fatto un accordo su con gli enti anche su questo. L'accordo quadro per i lavori di manutenzione provinciale del comune di Zeri, Fivizzano, Comano e Casa Lunigiana 614.000 euro, sull'SB 58 William Caldo 175.000 euro, la manutenzione di ripristino delle barriere stradali del comune di Zeri 170.000 euro, la sistemazione del versante a monte a valle del secondo lotto di complemento dell'SB 75 120.000 euro. Progettazione, poi anche questo era uno degli elementi concertati con Comano, che è la progettazione dell'allargamento stradale della SB 75, la direttiva massese, e la progettazione e il miglioramento delle caratteristiche geometriche stradali della strada regionale 445, i lavori di consolidamento del piano viabile sull'SP 10 in località Pian di Molino nel comune di Fivizzano, al chilometro 15+400 315.000 euro. C'è un elenco degli interventi del PNRR, ma insomma anche questi ormai li conoscete: 3.750 il TACCA, 10.6 il minuto, 3.9 lo Zaccagna. Non vi sto a rifare tutta la storia che conoscete bene dello Zaccagna, del minuto. Tra l'altro l'unica novità che vi posso accennare è che il presidente Gianni ci ha inserito nei nuovi fondi di coesione con una cifra di 6 milioni di euro, con i tempi dei fondi di coesione che arriveranno e che ci consentirà di terminare i lavori del minuto che abbiamo dovuto rimodulare in seguito al maltempo. Poi sono la palestra, il laboratorio, le officine del Meucci 918.000 euro, il Montessori 660.000 euro, il Pascoli di Massa 9,46, Belmesseri 1.183, il Liceo Rossi 3.342, la Leonardo da Vinci, i nuovi spazi didattici 1.320, le Leopardi di Aulla 496.000 euro, il Barsanti, il progettone di Futura 12.000.000 euro, la palestra del Pacinotti Belmesseri 1.309.000 euro, Galilei Marconi la nuova costruzione, la palestra 2.000.000 e la palestra del Pacinotti Belmesseri di Villafranco 1.183.000 euro. Cioè, mi pare che insomma sia un piano investimenti non indifferenti. Poi probabilmente qui non c'è tutto, qui saranno anche delle cose che andranno poi sistemate l'anno futuro con qualche variazione di bilancio, ma insomma lo vedremo, non è tema di stasera. Mi pare di aver detto tutto, Claudio, io non so se ho omesso qualche cosa o se ho detto male qualcos'altro, se vuoi dire qualcosa anche te ne hai facoltà, se, altrimenti lascio la parola ai consiglieri. Nessuno vuole intervenire? Bene, allora mettiamo in votazione il punto 3, adozione bilancio di previsione 2024-2026, chi è favorevole? Allora in sala 1, 2, 3, 4 favorevoli, poi vedo la Katia 5, la Camilla 6, non vedo Giacopinelli, non vedo Loris, non vedo Lecchini, quindi sembrerebbero 6, poi dopo facciamo le controprove. Allora 6 favorevoli, contrari? Nessuno, astenuti, 1, 2, 3 e 4 Diego Giacomelli. Bene, quindi i conti tornano, no? 4 astenuti, 6, 4, 10, 6 favorevoli. Manca Antonini. Metto in votazione anche l'immediata eseguibilità dell'atto, che favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 1 e 3 anche Giacopinelli. Punto 4, variazione al bilancio di previsioni 2023-25 per l'applicazione avanza accantonato rendiconto 2022. Vi avevo accennato, dove mi dai l'atto per favore? Questa variazione di bilancio è propedeutica al prossimo punto all'ordine del giorno ed è la necessità di applicare l'avanzo accantonato per il fondo contenzioso, così come vi dicevo prima, per la copertura del debito fuori bilancio in seguito alla sentenza 1061 con la quale il Tribunale delle Acque di Torino ha accolto parzialmente la domanda di un ricorrente e ha riconosciuto la responsabilità ex articolo 2051 della Regione Toscana e della provincia di Massa Carrara in via solidale tra loro con la condanna al risarcimento del danno dei danni subiti oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese legali per un importo complessivo a carico della provincia di Massa Carrara di 70.655,84. Quindi queste sono, il fondo contenzioso ammonta a 680.000 euro e la sentenza sfavorevole diventano residua pertanto l'importo di 590.945,09. La sentenza sfavorevole sono complessivamente 89.054,91. Quindi questa è la variazione di bilancio propedeutica. Se nessuno vuole intervenire la metto in votazione. Chi è favorevole alla variazione di bilancio così come da me illustrata? 1, 2, 3, 4, 5 la Katia, non vedo la Camilla, 6 favorevoli, contrari, favorevole anche Dazzi, 7 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 1, 2, 3, Diego Giacopinelli, immediata eseguibilità dell'atto, che è favorevole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 3.
Confermo.
Bene. Giacopinelli, Bernardi e Lecchini. Buonasera, è arrivata anche la nostra Presidente dei Revisori dei Conti, che saluto. Punto 5 l'ordine del giorno, Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, registro 472, Paglini Giuseppe, cartoleria Paglini Giuseppe, sentenza numero 1061, riconoscimento del debito fuori bilancio. Questa è la conseguenza della variazione di bilancio che abbiamo fatto precedentemente e quindi dobbiamo riconoscere questo debito, dobbiamo pagarlo perché non c'è neanche possibilità di appello, mi pare, rispetto a questa sentenza, per cui c'è poco da aggiungere a quello che ho detto, uno dei residui dell'alluvione del Cardione, non l'ultima, ma quella precedente, ne prendiamo atto e quindi metto in votazione il punto, se non c'è nessuno che vuole intervenire, metto in votazione il punto per il riconoscimento fuori bilancio in seguito a sentenza del Tribunale delle Acque di Torino. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6 la Katia, 7 la Camilla, contrari nessuno, astenuti 1, 2,
astenuto
3 Diego Giacopinelli. C'è l'immediata eseguibilità dell'atto, segretario anche su questa, quindi metto in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, favorevole, come prima 7, contrari nessuno, astenuti 3. Punto 6, revisione ordinaria annuale delle partecipate detenute dalla provincia di Massa Carrara al 31/12/2022, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo di 19 agosto 2016 numero 175. Qui, come dire, la solfa è sempre quella, nulla è cambiato, abbiamo le società che dalle quali noi abbiamo ritenuto che siano strategiche o comunque di ritenere che rimangano all'interno dell'ente, le società per il quale abbiamo deciso di mantenere di detenere le azioni o comunque le quote sono società Area S.p.A., società Progetto Carrara, Banca Popolare Etica e la società Terme di Equi, dove abbiamo il 37%, di cui è stato dichiarato il fallimento della società con sentenza numero 31 del 25/9/2018, della quale noi ovviamente siamo lì in attesa di capire cosa succede. Altra questione nodosa invece è la questione della IMM, per la quale abbiamo iniziato le dismissioni non da oggi, da un po' di tempo, abbiamo anche con il contributo della dottoressa Sodini intrapreso un percorso di dismissione nel più breve tempo possibile, probabilmente si potrebbe richiudere nel 2024, l'abbiamo fatto anche con una certa attenzione a quella che era la natura dell'ente IMM, una società che ha diverso personale, una società che vede moltissimi dei soci, il Comune di Carrara, la Regione Toscana. Un'uscita tempestiva, non concordata e non ragionata avrebbe creato dei problemi alla società IMM e quindi avrebbe portato direttamente la nostra uscita al fallimento della stessa, mentre sapete che la IMM stanno provando a ristrutturarla con una serie di dismissioni, compreso quella che è stata fatta di un immobile, ma anche del personale che sta transitando dentro altri enti. Questo dovrebbe mettere in sicurezza il bilancio della IMM e dopodiché, una volta che sarà in sicurezza, noi potremmo uscire negoziando le quote, che se non vado errato, Claudia, mi pare che l'importo complessivo delle quote detenute, non in termini percentuali ma in termini economici, possa essere una valutazione che sta intorno ai 400.000 euro, aggiornati a oggi forse meno di 500, poco più di 400, insomma anche lì poi vedremo dove poterla attestare. Quindi questo è un atto obbligatorio da fare al bilancio prima della fine dell'anno, e se i consiglieri vogliono intervenire ne hanno facoltà, altrimenti metto in votazione l'atto. Punto quindi 6, revisione ordinaria annuale delle partecipate detenute dalla provincia di Massa Carrara al 31/12/2022, chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, Camilla non ti vediamo, 6, favorevoli, contrari nessuno, astenuti 1, 2, 3,
astenuto.
4 astenuti. C'è l'immediata esibilità dell'atto anche su questo, segretario, oppure diamo l'immediata esibilità dell'atto, chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contrari nessuno, astenuti 3. Punto 7, società Area S.p.A., approvazione patti parasociali. Questo è un atto dovuto a due necessità. Una è che il socio di Area, nel frattempo che aveva una denominazione e anche una struttura societaria che oggi non è più quella e quindi andava rivisto, non cambiano i patti quelli che sono nel merito dell'organizzazione e quindi sostanzialmente i punti dei patti parasociali sono la composizione della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, cioè come si nomina in questa società mista pubblica e privata sia il CDA che il Collegio Sindacale, tutta un'altra serie di meccanismi di distribuzione degli utili, di accantonamenti, delle controversie, la durata dei patti, chi nomina il presidente, chi nomina il presidente, chi nomina i membri dell'assemblea, del consiglio. Quindi nulla di nuovo rispetto a quello che era, e semplicemente cambiano i nomi, e quindi diventa dalla Porto SPA e il socio diventa F2I Holding Portuale SPA. Questa cosa è stata anche propedeutica a quello che succederà, e cioè all'affitto di un pezzo della proprietà di area a Becker e Hughes, per la quale loro hanno bisogno della struttura. Tra l'altro un'operazione molto complessa, perché era stata finanziata dai patti della regione, quindi abbiamo dovuto iniziare un percorso di liberalizzazione degli impegni economici assunti all'epoca. Sono passati 30 anni, quindi dovevamo accertarci che i soldi che la regione aveva pagato non dovevano essere restituiti, compreso quella che sarà l'esigenza di Becker e Hughes, cioè la demolizione del capannone esistente. Quindi abbiamo dovuto iniziare un ragionamento anche, perché loro hanno bisogno di piattaforme, non hanno bisogno del capannone. Il capannone verrà demolito, e noi avevamo bisogno delle garanzie che quando loro non saranno più lì, non avranno più bisogno delle piattaforme, qualcuno ci garantisca che le piattaforme verranno demolite e verrà ripristinato il capannone. Poi c'è stato un tentativo anche di cambiare lo statuto, per il quale negli accordi era previsto anche un rimborso in denaro, ma insomma su questo abbiamo convenuto che noi non vogliamo rimborsi in denaro, ma semplicemente le garanzie e la ricostruzione del capannone così come oggi diviene consegnato. Quindi tutto questo è fondamentale, perché è propedeutico a chiudere la partita con Becker Hughes, che ha fretta e che vorrebbe iniziare già le lavorazioni a partire dai primi mesi del 2024. Noi, come dire, abbiamo ritenuto che quella struttura sia importante per evitare anche, come dire, fughe di questa multinazionale che si sta guardando intorno anche nella vicino a Piombino, ma sta facendo anche alcuni investimenti a Reggio Calabria. Per cui insomma è bene che il territorio dia delle risposte rapide a aziende come queste, che vengono dagli Stati Uniti d'America, che hanno tempi di risposta ben diversi da quelli che siamo in grado di dare in Italia. Devo dire che qui non siamo stati male, ecco, se mi posso permettere di fare un ragionamento. Gli enti pubblici, il comune di Massa, la provincia e il comune di Carrara, assieme alla regione, in pochi mesi hanno messo in piedi, anche con l'aiuto della struttura tecnica, abbiamo messo in piedi un percorso celere che ha dato, quindi, l'idea che c'è un territorio che dà e che prova a dare delle risposte. Se qualcuno vuole intervenire, metto allora in votazione il punto 7, societaria SPA, approvazione dei patti parasociali, così come da me illustrato. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4,
favorevole.
5, Giacopinelli. Bernardi è favorevole, 6, Lecchini favorevole, 7, 8, Lacatia, Camilla non la vediamo, quindi per ora sono 7 allora? 1, 2, 3, 4, anche Dazzi, quindi all'unanimità. Facciamo Camilla, non ti mettiamo in votazione? No, allora non ci risponde, quindi esce Camilla Bianchi.
Arriva.
No, è favorevole.
Allora 10 voti favorevoli.
10 voti favorevoli. Immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? Come prima, 10 favorevoli. Punto 8, legge 448/1998, articolo 31, commi 21 e 22, accorpamento al demanio stradale provinciale di terreno di proprietà privata utilizzato ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni lungo la SP numero 18 di Bigliolo nel comune di Aulla. Questa è una sistemazione di una occupazione, come spesso succede, noi che facciamo gli amministratori anche nei comuni, ed è un'occupazione di un ciglio della strada, quindi un pezzetto in più di quella che è la carreggiata della strada. Siccome però i proprietari questa cosa ce l'hanno sul groppone, nel senso che si trovano una proprietà loro che di fatto non gestiscono, ci hanno chiesto di toglierla, di fare un frazionamento. Siccome la legge ci consente di poter accorpare e quindi l'autorizzazione all'acquisizione e all'accorpamento a titolo ovviamente gratuito al demanio stradale, e noi oggi siamo chiamati a dare il nostro parere, essendo un'acquisizione anche se a titolo gratuito, accorpamento del demanio stradale, ci dobbiamo esprimere, il Consiglio deve dire cosa ne pensa, è una cosa molto semplice.
Se mi è consentito, così almeno racconta anche qualcosa al mio Presidente, perché si sono fatti anche atti di questo verso che sono andati poco bene nel Comune che amministra qualche anno fa, poco bene nel senso che si ebbe l'opposizione della proprietà, mi sto riferendo a quella scuola che noi possedevamo dagli anni, realizzata negli anni 50 e avuta per una donazione mai formalizzata. Allora, questo per fare il punto, quello di cui ci stiamo occupando noi oggi è previsto da una legge degli anni 90 che prevede, si sta parlando di usucapione in termini giuridici. Allora, questa normativa prevede sulle strade che si possa fare, quindi con un atto di amministrativo, che è quello che noi oggi andiamo a fare, l'acquisizione al demanio provinciale, in questo caso, tramite un atto amministrativo, appunto la nostra deliberazione, che però richiede il consenso della proprietà. Quindi, come posso dire, c'è un'attestazione che passa dalla proprietà, da una manifestazione di assenso della proprietà stessa. Qui le difficoltà su questi atti di accorpamento sono dovute al fatto che molto spesso sono le spese di frazionamento che valgono molto di più dei terreni da acquisire, quindi c'è una difficoltà degli enti pubblici per prendere 3 metri di strada, magari in cui si è allargato un tornante, ci vogliono 1.000 euro di frazionamento dati a un tecnico, quindi le cose rimangono ferme dove sono. Poi è intervenuta qua sopra la finanziaria del 2008, la 112 del 2008, che agli articoli 52 e 54 per lì ha previsto, ha esteso questa possibilità anche agli atti, purché ovviamente ci sia questa volta una direzione del patrimonio pubblico verso la vendita, quindi all'esternalizzazione, quindi l'inserimento nel piano delle alienazioni di beni immobili acquisiti anche non formalmente da parte dell'ente, questa volta senza il consenso della proprietà, valgono come titolo di acquisizione, quindi si può trascrivere a favore dell'ente e si può rivendere. Ecco, questo vi volevo illustrare perché ovviamente in quest'ultimo caso c'è una maggiore criticità, come si è manifestata nell'ipotesi che abbiamo avuto nel Comune di Montignoso, dove c'è stata poi l'opposizione di alcuni degli eredi del donante, mentre qui è superato in radice il problema, proprio perché ci sono degli atti di consenso delle proprietà che sorreggono anche dal punto di vista, come posso dire, processuale, della garanzia che non ci sia un'impugnazione, il provvedimento amministrativo che siamo andati ad assumere.
Grazie, segretario. Nessuno vuole intervenire, metto in votazione il punto 8.
Favorevole.
Chi è che vuole intervenire? Beh, quindi favorevoli, mi sembra unanimità dei presenti.
Favorevole.
Bene, sì, unanimità dei presenti. Immediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? Come prima, unanimità dei presenti. Punto 9, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordine del giorno. Se non ci sono mozioni, interpellanze, allora ci diamo appuntamento, vi ringrazio, ci diamo 2 appuntamenti, un appuntamento per il Consiglio delle 19, mi pare. No, oggi, dopo, alle 20. Consiglio delle 20 e poi ci diamo l'appuntamento per le 20:30 alla quell'altro consiglio che è
alle 9.30 la mattina.
Noi abbiamo stasera il consiglio ancora uno.
Alle 20. Ok.
Alle 20 abbiamo il consiglio per l'approvazione definitiva del bilancio e poi alle 20.30 abbiamo l'altro appuntamento che è l'altro consiglio, che è quello conviviale, per cui mi raccomando non fate scherzi.
Ah, ok, perfetto.
Ci vediamo più tardi.
Ci vediamo dopo, grazie a tutti. Ciao. Ale.